Nata il 16 gennaio 1884 a Catanzaro, Maria Barba, che entrando nel Carmelo prenderà il nome di Maria Candida dell'Eucaristia, visse poi fino a 35 anni a Palermo. A 14 anni, come consuetudine per le ragazze dell'epoca, interruppe gli studi. A 35 anni, finalmente, su consiglio dell'arcivescovo di Palermo, cardinale Lualdi, entrò nel monastero delle Carmelitane Scalze di Ragusa. Fu priora del monastero dal 1924 al 1947. Restaurò tre antichi monasteri in Sicilia e fu l'artefice del ritorno dei Carmelitani Scalzi sull'isola nel 1946. Incaricata di fondare un nuovo Carmelo a Siracusa, non vide l'opera completa. Morì infatti il 12 giugno del 1949. Ed ecco il profilo biografico della mistica dell'Eucaristia, tratto dai ritratti di santi di Padre Antonio Maria Sicari. Buon ascolto. Da quella sera, l'improvvisata meditazione cominciò a diventare un appuntamento quotidiano.
Mi sentivo felice. Com'è dolce servire il Signore. Ero del mio Dio, volevo Dio, mi piaceva Dio.
Era un primo innamoramento, ma Gesù aveva solo cominciato a corteggiarla. Ed egli di solito lo fa, disseminando la vita della sua creatura con incontri significativi e con segni evocativi. Per Maria, ciò accadde alcuni giorni dopo, quando fu invitata a una particolare funzione religiosa, la vestizione di una giovane parente che aveva scelto di farsi monaca a Visitandina. La cerimonia la commosse, ma tornò a casa con una persuasione.
Non è per me.
La sola idea della clausura la terrorizzava.
Mi sembrava una cosa impossibile, terribile, restare per sempre chiusa là, scegliere quella volontaria prigionia.
La sera, a tavola, i fratelli di Maria, un po' segnati dall'anticlericalismo che andava di moda, scherzarono con lei, esortandola, ironicamente, a fare la stessa scelta.
Per me sarebbe impossibile,
rispondeva la fanciulla, senza sospettare che convincere i fratelli a lasciarla andare in monastero sarebbe diventato in seguito il suo più grande e lungo tormento, che sarebbe durato anni. Allora, nei salotti siciliani, si leggeva e si commentava volentieri la Storia di una capinera, il romanzo che Verga aveva pubblicato nel 1870, in cui narrava la triste vicenda di una fanciulla, anch'ella di nome Maria, costretta a rinchiudersi in un monastero che impazziva di dolore. Nel cuore della nostra Maria, quell'aspro rifiuto della clausura durò soltanto una notte, perché nella mattinata successiva ricevette una grazia mistica che l'avrebbe segnata per tutta la vita.
Il giorno dopo dormivo ancora placidamente ed erano le 9. Chissà quanto avevi vegliato amorosamente accanto a me, Gesù. Chissà con quale abisso d'amore e di misericordia ti eri preparato, contando le ore, a concedermi questa grazia e a prendermi per te. Gesù aspettò che le mie sorelle uscissero dalla camera. Poi, quando fui sola, si piegò sul mio cuore. Mi destai stupita, sbalordita per quel che sentivo. Che aveva fatto Gesù al mio cuore? Ripensando a quegli istanti, provo dei brividi di gioia, di meraviglia. La vedo come un'immensa pazzia d'amore, quella grazia di Gesù. Con le sue mani divine fece come se volesse rubare il mio misero cuore e a quel tocco lo coprì di felicità. Vi innestò, vi lasciò passare il suo amore e nel suo amore lo suggellò. Mi alzai fuori di me e, comprimendo fortemente il petto, quasi ad alleggerire quella smania d'amore, pregai con grande slancio: Signore, ti amo. Signore, ti amo. Signore, ti amo. Mi quietai e restai sua.
Era il 3 luglio 1899. Maria aveva solo 15 anni. Non è facile spiegare una simile grazia, perché l'azione di Dio si mescola inevitabilmente con l'apporto dell'intelligenza, del cuore, oltre che delle immaginazioni e delle sensazioni umane. E la sua autenticità può essere garantita solo dagli effetti che essa produce nel tempo e dalla stabilità inalterabile con cui poi si mantiene. Oggi noi sappiamo che questi effetti e questa stabilità ci furono.
Sono trascorsi più di 27 anni e io sento ancora il tocco della tua mano che mi rapì il cuore.
Che cosa era dunque accaduto? Detto nella maniera più semplice, le era stata concessa quella grazia che noi tutti desideriamo quando vorremmo sentirci fisicamente abbracciati dall'amore di Dio. Vorremmo poter sperimentare anche nella carne le verità della nostra fede, della nostra speranza e della nostra carità. Vorremmo sentire davvero le parole d'amore che diciamo nella preghiera e quelle che la stessa parola di Dio ci mette sulle labbra. Vorremmo, ad esempio, poter assaporare anche sensibilmente le mille dolci espressioni che diciamo e ascoltiamo nei nostri canti sacri. Le accade, insomma, un incontro d'amore più vero dell'incontro di due fidanzati che vorrebbero scambiarsi il cuore. Questi parlano di segno e aspettano il sacramento che verrà loro donato. Maria ne ricevette subito e in maniera immediata la sostanza. In particolare, poiché tutto era nato dal pensiero di un'amica che il giorno prima s'era nascosta nella clausura di un monastero, le accadde quell'esperienza che accade a tutte le nostre monache carmelitane e senza la quale esse non potrebbero mai essere felici: sperimentare che la clausura non ha tanto lo scopo di separarle dal mondo, ma serve a tenerle legate a Gesù solo e da Lui solo abbracciate. Per me sarebbe impossibile, aveva esclamato Maria la sera precedente, pensando alla clausura monastica. La sera successiva poteva ormai dire a se stessa:
non potrò più essere felice se non quando mi troverò là, per sempre.
Per realizzare quel sogno avrebbe dovuto aspettare e lottare per più di 20 anni. Troppi se si fosse trattato solo di un'infatuazione sentimentale. Ma esso non sarebbe mai venuto meno si sarebbe anzi intensificato giorno per giorno, pur nella normale e laica esistenza possibile a una ricca ragazza siciliana agli inizi del Novecento. I suoi primi impeti spirituali furono motivati dal bisogno che Maria sentiva di riparare le offese che pensava d'aver fatto al suo Signore e di preservarsi dai pericoli a cui l'esponeva la brillante vita di società che si conduceva in famiglia. Escogitava penitenze esagerate. Teneva a freno il suo corpo e la sua fiorente bellezza anche con metodi esasperati. Si sfibrava nell'analizzare la sua coscienza e nel controllare azioni, pensieri e desideri. Si dedicava a lunghe preghiere e coltivava molte austerità. E continuerà così per molti anni, giungendo fin quasi a rovinarsi la salute. Alla ragazza non era allora consentita una vita sociale e spirituale indipendente, né la partecipazione attiva a qualche comunità ecclesiale. Così ella doveva formarsi da sola, secondo i libri spirituali che le riusciva di leggere, spesso segnati da un duro ascetismo. Non tutto era saggio, ma lo sforzo ascetico le giovò per imparare a dominare gli aspetti più negativi della sua natura che tendeva all'imperio, alla vanità e al possesso geloso di cose e persone. E le servì soprattutto ad imparare che ogni vero amore deve essere seriamente custodito, alimentato, coltivato. Più tardi imparerà anche a viverlo con più semplicità, assecondando serenamente la volontà di Dio che si manifesta nelle circostanze ordinarie della vita.